come via via tutto si è messo in cammino e nella seconda tappa, attraverso l'ascolto di uno dei doni tra i più grandi che il Concilio ha cominciato a fare alla Chiesa, regalare la preghiera alle Chiese, perché diventi il loro vero e autentico linguaggio, la parola che poi ispira e conduce. E di questo appunto abbiamo poco gustato la ricchezza nelle due tappe che ci hanno preceduto. Non si possono evidentemente riassumere, però stasera c'è un inizio bello nel senso di un volto caro e di una voce amica che da un giardino di Gerusalemme ci parla in maniera sintetica di quello che è stato il Concilio. E da noi stasera una voce così, un volto amico, che comunque sono proprio segno di un cammino bello da compiere e che è in pieno svolgimento, fanno anche da momento di sintesi che rimanda alle tappe che abbiamo fatto. Allora Don Mattia adesso ci fa vedere.
La mia educazione religiosa, catechetica e poi anche teologica è tutta preconciliare. Era un sistema molto organico, senza fantasia, senza creatività. Tutto l'insieme lo potrei definire, non vorrei che l'aggettivo fosse preso male, ma un po' noioso, cioè un po' pesante, un po' ripetitivo, senza creatività, senza scioltezza. Il Concilio introdusse tutto questo. Il Concilio fu un momento, per me personalmente e per tanti, straordinario, forse il più bello della mia vita, quello in cui si poteva un po' ripensare, rilanciare, riproporre, quello in cui si sentiva vibrare una scioltezza, una libertà di parola, una capacità di penetrazione nuova, e in particolare come professori del Pontificio Istituto Biblico seguivamo molto da vicino la Costituzione sulla parola di Dio, la Dei Verbum, sulla rivelazione divina. Era un po' questione di vita e di morte per noi, perché se il Concilio avesse messo delle remore rispetto all'esegesi storico-critica, rispetto alla lettura della scrittura da parte dei laici, noi ci saremmo sentiti come giudicati, bloccati, sarebbe stato un po' una fine per noi. Quindi partecipammo con intenso entusiasmo, con partecipazione molto emotivamente sentita, e il testo finale è certamente molto soddisfacente. Il testo finale riporta tutto al dono che Dio fa di sé e della sua parola, ma nella sua parola intende la sua persona, il suo mistero, il suo segreto. C'era davvero in noi, in molti di noi, un desiderio stimolato dal Concilio di maggiore autenticità, verità, povertà, scioltezza, umiltà nella Chiesa, via gli onori, via tutte le pomposità, via tutti gli orpelli. E quindi tutto questo poté produrre anche delle esagerazioni e delle fughe in avanti dolorose. Ma il Papa Paolo VI riuscì, con il suo equilibrio, anche con un certo suo timore, a tenere le cose in pugno. Nel 1972 ero professore al biblico, rettore, ed ebbe una visita in attesa, era quella di Karol Wojtyła, il quale allora era arcivescovo di Cracovia. Venne in camera mia, si sedette e cominciò a parlarmi della Polonia e a farmi un invito per parlare ai biblisti polacchi. Io accettai volentieri perché non conoscevo la Polonia e mi piaceva di poter incontrare questi miei colleghi, per cui andai là. Ricordo che andai in macchina con mio fratello facendo un lungo viaggio da Torino a Cracovia prima e poi girando ancora la Polonia, andammo in varie altre università ed ebbi modo di parlare anche appunto in casa dello stesso Cardinale Wojtyła, perché egli faceva questi raduni nella sua casa, aveva una grande sala da pranzo, invitava i professori e là faceva queste conferenze che erano per me di scrittura, ma invitava anche scienziati, filosofi, un uso che mantenne poi anche come Papa. Ebbi l'impressione di una Polonia proprio tesa verso la propria libertà espressa soprattutto nella Chiesa. Le chiese alla domenica erano piene zeppe, la gente usciva fuori in strada perché non riusciva a entrare in chiesa. Paolo VI ebbe modo di incontrarmi parecchie volte, soprattutto da quando divenne rettore del Pontificio Istituto Biblico, avevo abbastanza sovente un'udienza con lui e lo trovai una persona squisita, sempre pronto all'ascolto, pareva quasi che fosse tutto teso ad ascoltare ciò che l'altro diceva, a valorizzare ciò che l'altro diceva. Quindi ebbi dei momenti molto belli di incontro che furono poi coronati, per così dire, dall'invito che Paolo VI mi fece di predicare gli esercizi spirituali in Vaticano, che di fatto furono gli ultimi della sua vita, perché li predicai nel febbraio del 1978, egli veniva quasi ad ogni meditazione, erano 4 meditazioni al giorno, e vidi che venne quasi sempre, eccetto momenti di grande malattia, e questa fu l'ultima esperienza che ebbi di lui, perché poi morì nell'agosto di quell'anno. Io ricordo, ero qui a Gerusalemme ad Ein Karim, mi recai a pregare al mattino presto nel santuario della Visitazione, lì ebbi la notizia della morte di Paolo VI, che morì proprio nel giorno della Trasfigurazione, che era il mistero di cui egli era particolarmente devoto.
Ecco, Parola è molto amico e ci ha aiutato a ripercorrere quello che un po' è stato anche l'anima dei nostri primi 2 incontri, a riconoscere l'esistere di un clima inaspettato, certamente comunque un clima capace di porre nel cuore di tutti anche una germinale speranza, che forse è qualcosa che al momento nessuno immaginava praticabile sarebbe potuto effettivamente accadere. E si arrivò appunto a discutere quello che era il passaggio clou del concilio, il tema della Chiesa. Oramai le attenzioni erano andate sempre più polarizzandosi attorno a questa urgenza. Bisogna che noi riparliamo della Chiesa in una modalità che sia davvero autentica e che dica anche l'intenzione profonda che la Chiesa ha di immergersi nella storia del mondo con un atteggiamento ospitale, capace di dialogo e di incoraggiare il dialogo. Però lo sappiamo, lo dicevo l'altra volta, che le premesse non facevano preludere un sentiero troppo facile. Gli schemi che erano stati preparati erano costruiti sul concetto di una Chiesa giuridicamente ben definita. C'è una gerarchia in alto, via via poi una successione di competenze e di autorevolezza, E marginale, veramente marginale, questo era il sintomo più evidente, che lo schema era rimasto antico, no? Come nelle scuole di teologia, che tutta la stagione tridentina e post-tridentina insegnavano il tema della Chiesa. I laici erano un'appendice, quindi questo schema che anch'io poi ho visto molto nel dettaglio, che era stato preparato nelle pontificie università romane, era quello che andava adesso in dibattito. Ma ho detto della sorpresa totale di quel famoso 30 novembre, dove c'è stato per la prima volta l'evidenziazione di due sensibilità diversissime. Quella che era largamente maggioritaria e che quindi dava per scontato che si procedesse così, e quindi quello doveva essere lo schema della Chiesa, ma in quei ciclostilati che furono volantinati in quella mattina prima dell'udienza, prima della seduta conciliare nella Basilica di San Pietro, andavano in ben altra direzione. Anzi, in quel momento, cioè nel settembre del 64, no, del 63, nel settembre del 63 Paolo VI ha fatto riprendere il concilio, e quando si iniziò il tema della Chiesa non era più quello schema là, era lo schema che era uno dei 18 schemi anonimi che erano stati volantinati quella mattina mentre i padri conciliari entravano in concilio. E in particolare il redattore, dopo questa cosa la si ebbe a conoscenza immediatamente, fu questo teologo belga, bravissimo teologo belga e grande studioso anche della Bibbia, Philips. Il suo schema era già l'abbozzo di quello che noi stasera avremmo a tema, la Lumen Gentium, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa. Ma capite che travaglio c'è stato all'inizio, ma nessun tipo di rottura, ad agio è andato crescendo un consenso, perché dopo, quando i padri si mettono a leggere effettivamente il testo, dicono ma questo è un altro respiro, questo ci lascia immaginare, questo ci fa anche sognare come la Chiesa potrebbe essere. Ecco, era la percezione che questa ventata di nuovo che irrompeva nel dibattito conciliare aveva in realtà delle radici profonde. Non era perché erano migliorati gli aggettivi o il testo era stato scritto linguisticamente in maniera bella, no, era la sostanza che era diventata molto più ricca. E allora tutto questo ha davvero aperto un piccolo squarcio, adesso brevissimo, di un minuto di filmato, ci dice qualcosa esattamente del clima evidentemente nuovo, molto nuovo, che Lumen Gentium ha introdotto nel concilio.
Poi si discute il documento su cos'è la Chiesa, che nei primi mesi del 1963 era stato rifatto. Era stato il capolavoro di forbici e colla di un belga, Monsignor Philips, che aveva cucito formule vecchie e cose nuove. Il nuovo documento sulla Chiesa, quello che si chiamerà con le sue prime parole Lumen Gentium, dice cose importanti. Dice che la Chiesa non è più definita dai poteri, ma dalla comunione. Non è fatta di sudditi, ma di membri. Dice che i vescovi hanno una dignità e poteri loro. Dice che la Chiesa non va guardata soltanto come un corpo mistico, ma con tutte le immagini usate dalla Bibbia. La sposa, la vite. E una è resa comprensibile da quel che accade nelle parrocchie del mondo. La Chiesa è il popolo di Dio. Su questo tutti, proprio tutti, 2.231 voti contro 43, sono d'accordo.
Certo, è detto così, in un minuto di filmato, ma appunto questo spalanca uno scenario davvero di grandissima bellezza. Ora, noi potremmo avere almeno due percorsi possibili per aiutarci stasera a gustare qualcosa. Il primo, che sarebbe quello classico, no? Il testo della Costituzione Lumen Gentium, gli 8 capitoli di estrema ricchezza, e aiutarci a gustarne di nuovo il contenuto. Ma come facciamo in una serata invernale così rigida, no? E un testo così ricco, così ampio. Prego, 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 c'è posto, guarda, vieni, vieni. Tutto questo non ce la faremmo, ecco, in una sera. Questo sarebbe un itinerario da fare, certamente gustando. C'è anche una seconda strada, che poi è quella che scelgo, perché mi pare per alcuni aspetti davvero praticabile in una serata, dall'altra magari anche più di facile accesso. Dopo magari fa venire il desiderio di andare a vedere più esattamente la fonte del testo conciliare e di toccare con mano l'estrema ricchezza del suo svolgimento, delle sue immagini, dei suoi pensieri. Ed è il sentiero di chi va ad ascoltare qualcosa, perché possiamo fare solo qualcosa, perché questa è un'operazione che è tuttora in atto. Va ad ascoltare luoghi, persone, esperienze che questo testo l'hanno fatto vivere, dopo che è stato approvato e è diventato anima concreta della vita delle comunità cristiane. Qui intuite subito che avremo una miriade di possibilità, di nomi, di contesti, di chiese, di esperienze. Noi possiamo fare poco, ma quel poco non lo scelgo a caso, perché vado davvero ad ascoltarlo là dove brilla qualcuna delle idee davvero centrali che stanno al cuore dell'intervento conciliare sulla Chiesa. Quindi in questo modo facciamo certo un sentiero piccolo, povero, rispetto alla ricchezza di uno scenario immensamente più grande, però andiamo al cuore, però tocchiamo degli aspetti davvero cruciali. E allora, per un momento come il nostro, questo è largamente sufficiente. Anzi, qualche volta ci verrebbe da dire, magari arrivati al termine, mamma mia, stasera anche che pioggia di cose grandi e belle, no? Riceviamo dall'ascolto conciliare. Ecco, ad esempio il sentiero di uomini che hanno dedicato concretamente la vita, decenni della loro vita, ad uno studio appassionato delle grandi fonti della fede cristiana, la parola di Dio e la tradizione più antica, quella in cui la Chiesa ha cominciato a prendere un volto concreto nella storia e nel mondo, nei contesti diversi, culturali, politici e religiosi più possibili differenziati, no? Uomini così hanno portato al concilio, non era visibile questa cosa, ma è diventata esplosiva ad un certo punto, hanno portato l'esito di questa loro fatica, ma appassionata fatica. Gente che la Bibbia l'ha studiata con un amore grande, gente che si è appassionata alla tradizione spirituale più grande. Che gioia poter incontrare queste persone. Ricordo, ma anche solo qualche nome, certo, Philips, detto prima, voi guardate Lumen Gentium, è un saccheggio della Bibbia. Cioè, i testi biblici sono tantissimi, le immagini, i riferimenti al Nuovo Testamento, all'antica tradizione profetica, proprio per dire che cos'è la Chiesa. Il regno di Dio è come un granello di senape. Tu manco lo vedi quando li passi accanto, ma se ci ritorni dopo diventa un arbusto e poi un piccolo albero e poi un albero frondoso. Guarda, gli uccelli del cielo vanno a farvi il nido perché trovano ombra e ristoro. Oh, questa un'immagine di questo tipo, come può stare insieme alla visione giuridica di Chiesa? Questa è un'immagine che palpitante di vita, è un'immagine che dice che la Chiesa del Signore è qualcosa che sta crescendo nella storia, ha davvero una partenza assolutamente piccola, insignificante, irrilevante, del tutto marginale, ma dopo se fiorisce, se questo seme del Vangelo davvero attittisce, che cosa diventa, che cosa può diventare? Incontrare uomini così che hanno dedicato, beh, un vescovo l'abbiamo avuto così, no? E l'abbiamo visto poco fa, ma ricordo una mattinata dove si è offerto lui, era a Milano perché era andato a trovare il cardinale Martini, amico appunto padre Jacques Dupont, no? Appunto monaco, grande studioso della Bibbia, libro degli Atti è un libro che lui ha studiato fino in fondo, e i testi dei Vangeli, ha scritto il commento alle Beatitudini, e tu lo vedi un uomo umilissimo, e dice, sai, ho sentito che quest'oggi hai un incontro con i giovani preti della diocesi, me l'ha detto il cardinale, allora sono venuto a salutarti, no? E se vuoi, guarda, io sto volentieri con questi giovani preti e gli parlo un poco del Vangelo. Si illuminava quando mi diceva questo. E mi ricordo che ha parlato 2 ore su di un versetto. Il Dio in cui crediamo non è il Dio dei morti, ma dei vivi. È il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ha fatto 2 ore su questo versetto. Ma con un retroterra di cultura, di attenzione, dove tutti capivamo, tutti, perché non c'era nulla di complicato e difficile, ma c'era un amore appassionato. E questa gente ha consentito al concilio di andare alle fonti e di vederne e di scrutarne le ricchezze, così come le ricchezze spirituali abbiamo tutti sentito parlare, perché dopo fu fatto cardinale, ormai più che ottantenne, Dolibach aveva studiato la tradizione spirituale della Chiesa. Che cosa germina dalla parola di Dio quando veramente è creduta e amata? Che volto prende? Che tipo di testimonianza genera? E tu hai una carrellata del cammino spirituale dei credenti lungo la storia di straordinario valore. E tutto questo dopo, se voi andate a leggere bene questo testo, è confluito lì, non nel testo, ma voi guardate le note rimandano a questi studi, a questi padri della Chiesa, a queste esperienze del cammino spirituale dei primi secoli. Ecco, è nato così. Allora, quando troviamo persone, uomini e donne, dentro le nostre comunità, che ci aiutano ad amare e a gustare profondamente la parola di Dio, e ci aiutano ad amare e a gustare l'esperienza cristiana autentica, che è generata dall'accoglienza umile e sincera della parola di Dio, eccolo qua il concilio, eccolo qua. Questo è il concilio. E questo oramai non è più un documento e basta. Questo diventa un vissuto, questo diventa una preghiera di chiesa, questo diventa un popolo in festa, chiesa di Dio, come cantavamo all'inizio, popolo di Dio. La categoria di popolo di Dio oramai ha preso il sopravvento, ma popolo dice un insieme di diversità e di provenienze, dice un camminare nella storia. Il popolo di Dio dice che la strada percorsa dal popolo di Dio alla polvere di tutti i contesti di storia, non sono corsie privilegiate. Il popolo di Dio abita la terra degli uomini, abita la città degli uomini. Cosa abbiamo celebrato nel Vangelo di domenica? Nell'ingresso di Gesù nella città degli uomini, appunto in Gerusalemme. Ecco, questo è un sentiero. Oppure è anche questo di grande bellezza, no? Di grande valore, quando appunto E qui faccio riferimento ad una figura grande che abbiamo visto, era padre conciliare, da arcivescovo di Cracovia. No? Ecco, quando Giovanni Paolo II, nel suo pontificato sterminato, come esperienze, come intuizioni, come viaggi, come contatti, come documenti, no? È uno dei temi che più ha amato frequentare è stato quello del dirci c'è una vocazione universale alla santità, universale, cioè di tutti. Non riuscivano più a starci dietro alle beatificazioni e alle canonizzazioni. Erano stremati questi delle congregazioni romane, perché per preparare una cosa così ci vuole studio, competenza, confronto, approfondimento, verifiche e tutto, no? E lì era un incalzare. Ma almeno io non so ancora qual è l'esatto numero di quelli beatificati e canonizzati. A tal punto esorbitante che Papa Benedetto ad un certo punto ha dovuto difendersi dicendo io faccio solo la proclamazione dei santi, quella dei beati la fate voi, ad esempio in Piazza Duomo a Milano come abbiamo fatto con Don Carlo Gnocchi, con Don Luigi Monza, con diversi beati, ma perché? Perché erano troppi. Ma questo cos'era? Era un colpo di scena per fare teatro? O era il modo con cui il Papa ha voluto anche dire quello che i documenti, questo documento andava dicendo, che non c'è situazione impenetrabile al Vangelo, non c'è situazione di vita, appartenenza, cultura e provenienza che sia fuori da questa possibilità di incarnare fino in fondo la verità dell'Evangelo. Caspita, questo è concilio. E pensavo, questa cosa vuol dire che sta parlando di noi, di noi. Chi di voi è fuori da questo? Da questa chiamata e da questa possibilità? Chi di voi? Chi di noi? Ma nessuno. Perché c'è una chiamata di tutti a vivere la pienezza dell'Evangelo. Questo comunica un senso di Chiesa che dopo non molli più. Dopo lo tieni stretto un senso di Chiesa così. È troppo bello, è troppo importante, soprattutto è troppo vero. È vero. No. Gli Evangeli sono l'incontro di Gesù con i gruppi selezionati, con qualcuno scelto dal mazzo perché è eccezionale, o non è l'incontro di Gesù con chi è seduto al banco delle imposte, con i pescatori che rassettano le reti, portate a riva con le loro barche, o con i lebbrosi restituiti alla società, o con le donne dalla vita sbagliata che vengono riconsegnate ad un gioioso perdono. Cioè, questo è Vangelo. Allora, l'ascolto puntuale della ricchezza della parola del Signore ha ad un certo punto aperto anche lo scenario della riflessione sulla Chiesa. Ma se questo è il primo germinare del nuovo popolo di Dio fatto lungo le strade di Galilea o salendo a Gerusalemme o a Gerusalemme da parte del Signore, ma allora questo vuol dire che la Chiesa è possibilità di tutti, è davvero chiamata ad un percorso di spirituale fecondità perché l'Evangelo è amato, creduto e vissuto. E questo è il modo con cui il Vangelo ci arriva non più come documento e basta, dopo il documento ci vai perché il documento ti fa respirare, ti dà ulteriori orizzonti, consente un approfondimento delle verifiche e mi dispiace di non poterlo fare. Ma però capite che questo è un sentiero che ti rimanda al concilio in maniera davvero assolutamente convincente, perché tu vedi incarnata nel nella pratica pastorale, nel modo di guidare una chiesa, tu vedi la fecondità di quel seme che era stato gettato 50 anni fa e che ha preso volto nella Lumen Gentium, no? E tutto questo è qualcosa di assolutamente grande, no? Perché voleva proprio dire, oh, fino in fondo, no? Cosa potesse significare una parola così creduta. E allora, anche attraverso figure come queste, noi riusciamo davvero a toccare con mano che cosa hanno dentro di forte, direi quasi di esplosivo, le pagine del testo conciliare. Ricordo una svolta che ha segnato inizialmente il cammino della Chiesa di Torino, ma che poi dopo è diventato anche come tema uno dei temi più frequentati, più gustati, più ripresi, no? Una lettera pastorale famosa, no? Della Chiesa di Torino, fatta da Cardinale Michele Pellegrino. Anche lui era un uomo che era docente in università e improvvisamente chiamato ad essere Papa, vescovo, arcivescovo di Torino, no? E il titolo di questa lettera è Camminare insieme. Ecco, questo è stato un linguaggio che ha avuto un'incredibile fortuna. Ma perché? Perché è bella la parola? No, perché era pieno di concilio. Il camminare insieme vuol dire che davvero questo è un popolo di Dio che è lungo la storia. E il camminare insieme vuol dire i passi, le tappe, i linguaggi, lo stile, il clima, la sensibilità, insieme, appunto, insieme, e crescendo insieme. Ecco, questi era proprio molto bello, ho fatto un po' di tempo, no? Quando appunto ero impegnato soprattutto nell'insegnamento, a studiare, a far studiare a tanti giovani come in alcune chiese locali dell'Italia o dell'Europa o delle chiese di missione, attraverso magari l'opera significativa di alcuni pastori o di alcuni testimoni, la Chiesa ha guadagnato la coscienza di essere popolo di Dio in cammino. E questo è il tema primario anche del nostro decanato, delle parrocchie che siamo noi. Questo è la chiamata seria che il Concilio affida alle nostre chiese, quello dell'imparare e crescere in un camminare insieme. È o c'è dietro un orizzonte così, oppure non andiamo lontano, oppure ci si stancherà facilmente, oppure ci apparirà tutto complesso come una sorta di ingegneria ecclesiastica che accorpa, scorpora, divide, mette insieme, moltiplica parrocchie, oratori, comunità. E se invece tu lo leggi alla luce di questa intuizione, ti accorgi che hai una sensibilità nuova nel dire: ma forse il Signore ci sta anche chiedendo di educarci e di educare a camminare insieme. E dopo tanti frutti da questa intuizione sono nati. Da poco, no, si è concluso un sinodo dei vescovi, ad esempio. Non c'era un sinodo dei vescovi. Attorno ad un tema, una convocazione di vescovi da tutte le parti del mondo eletti dall'Episcopato Mondiale, no? E questo è un'espressione del camminare insieme. E fortuna ho avuto nell'83, perché Martini mi ha fatto andare con lui al sinodo sulla riconciliazione, ed era lui il relatore del sinodo, quindi quello che ha fatto l'intervento di apertura, che faceva i momenti della sintesi e che poi ha aiutato la conclusione prima del documento finale, che poi dopo era sempre preparato dal Papa, no? E partecipare dall'interno, ricordo un'esperienza grande, un po' perché tu senti a raffica non solo le voci diverse, le lingue diverse, ma senti le chiese diverse, il palpito di chiese diverse, di sensibilità con cui l'Evangelo si incarna in una situazione piuttosto che in un'altra. Pensate che cosa vuol dire sentire parlare vescovi di paesi in guerra sul tema della riconciliazione. Pensate che cosa vuol dire parlare di un tema così all'interno delle situazioni conflittuali più esplosive che esistono. Tu senti dentro lo spessore di un intervento e di una riflessione di fede una passione per la loro terra, per la loro chiesa, bellissima. Io ricordo davvero, io non so, forse loro erano ben, lui senz'altro era ben attrezzato e abituato, ma io non ce la facevo più dalla fatica. Ogni giorno c'erano almeno 40 interventi in tutte le lingue, tratto perché ufficialmente dovevano parlare tutti in latino, ma dopo il latino non lo sa nessuno, quindi non lo sanno, i vescovi non lo sanno, pochissimi lo sanno. Allora dicevano le prime due parole in latino, venerabiles fratres, ci scommetto che avete capito anche voi quel latino qui, no? Ma dopo partivano in lingua, no? Non bergamasco, bresciano, no, ma in lingua però, no? Bene, tu avevi diversissimi interventi, ma lui doveva era il relatore. Alla sera li rivedevamo tutti, no? E si accorgeva che io facevo fatica a un certo punto, tirava le ore piccole e il giorno dopo ce n'erano altri 40 di interventi, no? Dovevi avere un minimo di lucidità ancora, altrimenti, no? E io mi ricordo che temevo sempre alla fine del lavoro una domanda, la prima volta che l'ha fatto mi sono sentito svenire, perché ha detto, ma sei sicuro, Don Franco, che li abbiamo proprio valorizzati tutti? Che voleva dire? Proviamo a rivederli tutti e 40. E magari erano le 12 e mezzo, nel senso era mezzanotte e mezzo. Perché vedi, alcuni vescovi non sanno più la teologia, però ti accorgi che quando parlano hanno dentro la vita delle loro chiese. Questi vescovi bisogna ascoltarli, perché la chiesa è questa. Io ho imparato il concilio, Questo è il concilio, dove ognuno ha una dignità, ha una ricchezza, ha un'esperienza, ha un travaglio. Questo è il camminare insieme, Oppure, e vado verso il termine, perché dopo non bisogna essere lunghi, neanche stasera, ma perché, tra l'altro sono cose che scottano queste, no? Andiamo a casa con tre idee, però con tre idee così fai un falò. Sì, questa non è una fiammella, questa è brace che arde e scalda il cuore e appassiona, no? Bene, l'ultimo aspetto, ritorniamo al volto amico che abbiamo visto prima, no? E una delle cose che ma anche adesso, anzi forse ancora di più adesso, no? Nell'incontrare giovani, adulti, coppie non più giovanissime, ma certamente giovanili ancora, oppure le vocazioni più diverse, religiosi, consacrati, preti, oppure papà e mamme, oppure, così, proprio la tanta gente che magari in questo momento chiede anche da noi, dentro le nostre comunità, di essere aiutata nel cammino della fede e di poter gustare la ricchezza della parola di Dio, poter vivere un'esperienza di testimonianza evangelica nei confronti dei poveri, dare un volto di testimonianza cristiana in situazioni difficili, no? Ci sono queste domande, ma anche tra di noi, ma anche qui in valle, no? Perché il Vangelo c'è ed è reale ed è nel cuore di molti, no? Quando magari personalizzi questi dialoghi, no, appunto, ma chi sei, ma da dove vieni, si comincia, a me capita adesso molto frequentemente, perché chi viene anche su al campello, io magari non lo conosco, no, oppure visto durante un momento di incontro, di ritiro, ma io vedevo tanti come noi stasera e quindi non potevo evidentemente visualizzare ciascuno, no? E dopo, senza mai chiedere nulla, no? Tu ti accorgi che all'origine di alcune sensibilità che poi incidono nella vita di coppia, nel modo di intendere e di vivere alla famiglia, del dare una testimonianza oggi di servizio e di carità, oppure per scelte coraggiose per la missione, o comunque di vita che si consegna al Vangelo, tu magari non si accorgono loro, ma dicono, sai, io ho fatto una delle prime scuole della parola con Martini, ho partecipato a un corso di esercizi spirituali dove commentava la prima lettera di Pietro, il Vangelo di Matteo, Samuele, io ho fatto il gruppo Samuele, e qualcuno adesso mi dice con gioia, e adesso anche i miei figli stanno facendo il gruppo Samuele. Questa è la seminagione concreta del concilio che raggiunge le case, le persone, le situazioni, le piccole comunità. Tu manco ti accorgi quando accade la prima volta, ma ripassi dopo un po', è come la parabola che ho citato prima. Non è più un seme nascosto, è cresciuto qualcosa. È diventato un volto, è diventato una testimonianza. Ora, questi sono i segni che il concilio sta passando, sta entrando, sta davvero innervando concretamente la vita di tanti e quindi delle nostre comunità cristiane. C'è questa seminagione a pioggia. Martini diceva, vedi, quando accade una cosa così, dopo c'è una sorta di contagio. Dopo una cosa così bella, genera l'esigenza di un altro passo bello, per una cosa altrettanto bella, per contagio. In questi decenni c'è una fioritura di vocazioni le più diverse. Noi diciamo c'è un calo di vocazioni, è vero. Ed è problema serio, di vocazioni a sacerdozio, o alla vita consacrata o religiosa, no? Sì, ma dopo non so se è giusto parlare di calo di vocazioni, perché c'è anche una fioritura di vocazioni, che non prende il volto visibile di qualcosa che dopo è anche istituzionale, però mette il sapore e il gusto del Vangelo nella vita cristiana feriale, e questa è vocazione. Questi sono i doni dello Spirito che entrano nel cuore delle persone. Se noi andiamo a leggere il Concilio, questo testo del Concilio di Lumen Gentium, tu ti accorgi, ma adesso capisco perché questi sentieri, perché questi vescovi, perché questi testimoni, adesso capisco perché dietro c'è una ricchezza a cui tutti stiamo attingendo. E a che punto siamo arrivati? Io penso che qui la prateria che ci sta davanti è sterminata ancora. È sterminata. Ma questo è un lavoro che non finiremo mai, ma è un lavoro che merita il massimo dell'intervento appassionato e intelligente. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ecco, questo è un modo con cui abbiamo commentato Lumen Gentium. Ho detto quattro grandi intuizioni ricchissime, no? E dopo, se noi andiamo al testo, le troviamo con la documentazione, l'approfondimento, le note, le citazioni, i rimandi, e tutto questo non può che favorire e incrementare ulteriormente la voglia di andare avanti. Ma tu dopo ti accorgi che queste cose le puoi anche ritrovare nei nostri piccoli e poveri vissuti di chiesa, ma in una forma che non è meno bella. Non ha più la forma del testo scritto, ma la forma del volto concreto di uomini, di donne, di giovani, di adulti, di testimoni del Vangelo. Ha il volto della carità e della gratuità, ha il volto della dedicazione di sé, ha il volto del perdono e della magnanimità di cuore, ha il volto del Vangelo. No? E questo è il Concilio. Mi piace dire l'ultimissima cosa, che è stato fatto come capitolo ottavo della Lumen Gentium, quello che era lo schema dedicato alla Madonna. E non fu un momento facile, perché lo schema dedicato alla Madonna, per molti padri, diceva, dobbiamo dire che la Madonna è una presenza grande. Chi dei padri conciliari non aveva questa convinzione? Ma come mai è prevalsa la scelta di farlo diventare l'ottavo capitolo del documento sulla Chiesa? Questo per me è il messaggio più bello sulla Madonna. Quello che dice, eccolo cos'è la Chiesa. Adesso la vediamo fiorita. Lei è il frutto della Chiesa, è il volto della Chiesa. E lei è primizia di questo volto, ma adesso ci siamo dentro tutti in una vocazione così. E allora quello che sembrava essere un gesto che accantonava uno schema sulla Madonna, sembrava farlo diventare meno importante, riconducendolo ad uno schema più grande, era credo la maniera più bella per parlare di lei. È primizia del popolo nuovo, è inizio e compimento. Cosa abbiamo celebrato nell'Immacolata Concezione? Cosa celebreremo all'Assunzione il 15 agosto? Il compimento di una chiamata alla fede e alla grazia che viene dal Signore. Ecco, quindi anche stasera il nostro è stato un passo nel mondo del Concilio, fatto non attraverso i testi e i documenti, che pure meriterebbero, di gran lunga rimangono una miniera cui attingere costantemente, ma tutto questo fatto attraverso la eco che sta continuamente raggiungendoci e che sta sollecitando le nostre chiese a dire: ma vivilo fino in fondo la ricchezza di questo dono che Dio ha fatto alla sua Chiesa, il Concilio. Vivi fino in fondo questo amore profondo alla parola, vive fino in fondo il camminare insieme, vive fino in fondo la coscienza di essere tutti universalmente chiamati alla santità, vivi fino in fondo la ricchezza dei doni con cui lo Spirito guida il cammino di tutti noi. Quattro cose così, basta e avanza. Andiamo lontano con quattro cose così. L'importante è che siano accese. E accese non come i focherelli smunti, ma come il fuoco che scalda. Accese, accese, nel concreto volto reale delle nostre comunità. Grazie. Buonanotte.